Facendo questo giochino cretino, io più volte vi ho detto: questi oggetti sono uguali o sono diversi a seconda del punto di vista. A seconda del punto di vista è la chiave per capire il problema. Quello che la giurisprudenza costituzionale ha basato, ha imperniato sul principio di eguaglianza, è il giudizio di ragionevolezza. Il giudizio di ragionevolezza è diventato uno degli strumenti più diffusi nella giurisprudenza della Corte, tirato in ballo ogni qualvolta il ricorrente chiede alla Corte: ma è legittimo che la legge mi escluda da un trattamento o non tenga conto della differenza che io ho rispetto agli altri soggetti a quel trattamento? Questo fatto di essere inclusi o esclusi da un trattamento giuridico è un fatto che riguarda il principio di eguaglianza. Io chiedo lo sconto per la prima casa, il funzionario mi dice: mi dispiace, ma questa non è la sua prima casa perché lei ha già una casa dall'altra parte d'Italia. E io dico: scusi, ma è giusto che io venga trattato come se comprassi una casa qui per fare vacanze invece che per venire a lavorare? Io ho una prima casa in Sicilia, sono siciliano, vengo a insegnare a Ferrara, mi compro una casa e mi dicono: ma questa non è la tua prima casa, è la tua seconda casa, quindi te la tratto come se fosse una casa di vacanze. Io mi incavolo, mi dico: questa non è una casa di vacanze, questa è sostanzialmente una mia seconda prima casa, la uso per lavorare. Ricorro contro la legge e chiedo alla Corte che di essere incluso in un certo trattamento. Chiedo alla Corte di essere differenziato dal trattamento seconda casa e di essere incluso nel trattamento prima casa. Io ho un problema di due trattamenti, il trattamento A e il trattamento B. E chiedo di essere escluso dal trattamento B, A, e incluso nel trattamento B. E questo lo faccio impugnando il principio di eguaglianza, dicendo che è illegittimo che io che mi sposto per lavoro venga trattato come se fosse uno che va a fare le vacanze a Riccione, mentre è anche illegittimo che io che mi sposto per lavoro non venga assimilato al trattamento di coloro che hanno dei benefici per la prima casa. Vedete? Io sto assumendo un punto di vista della mia situazione particolare. Siamo un po' di nuovo al problema che abbiamo affrontato parlando delle sentenze manipolative della Corte, delle interpretative di accoglimento, delle sentenze additive, no? Io sono un caso diverso da quello fotografato dal legislatore. Il legislatore ha differenziato i trattamenti pensando ci sono le case di residenza e le case di vacanze, perché questa è la massa delle cose. Io ho il caso invece di avere un problema di biuquità per il semplice fatto, esiste la parola, non mi interessa, per il semplice fatto che vivo da una parte e lavoro dall'altra. E quindi ti chiedo di essere incluso all'interno di una fotografia. E non è di essere cancellato dall'altra. Io non sono uno che fa vacanze a Ferrara, sono uno che vive a Ferrara per lavoro, anche se la famiglia sta dall'altra parte, e chiedo di conseguenza che mi sia garantito quel trattamento. E lo faccio unicamente basandomi sul principio di eguaglianza. La mia norma parametro è l'articolo 3. Primo comma, prima parte, principio di eguaglianza formale. la norma che io impugno è indifferente che sia questa o quella, dipende dalla mia pretesa, sarà sicuramente questa, adesso vedremo perché. E quello che io chiedo è una pronuncia sostanzialmente additiva. Cioè quello che chiedo alla Corte è di dichiarare illegittima la norma sulle agevolazioni per la prima casa nella parte in cui non riconosce gli stessi benefici a colui che, pur possedendo un'altra casa da parte d'Italia, si muove per lavoro. Questa è la pronuncia che io chiedo. E io parto chiedendo esattamente una sentenza additiva. Una sentenza additiva che fotografi la mia situazione personale e estenda l'area di applicazione della norma alla mia situazione personale. Tutte le sentenze di tutti i giudici tendono a un unico risultato, ad allargare i diritti. Può sembrare paradossale questa mia affermazione, ma non lo è. Per semplice fatto che chi agisce in giudizio tende ad allargare i suoi diritti. Se il Ministero dell'Università decide di dare un riconoscimento a Roberto Bin in quanto particolarmente bravo, io troverei assolutamente giusto la cosa e commendevole, anzi un po' tardiva. Non è che Roberto Bin ricorre dicendo lo trovo ingiusto, è un premio che non merito solo io, che sono scemo, ma anche se io lo facessi dimostrando di non meritare quel contributo, il giudice mi direbbe scusi, ma qual è il suo interesse a ricorrere? Lei deve avere un interesse personale, e l'interesse è cosa avere? Un maleficio? Allora lei va ricoverato in un ospedale psichiatrico, ma la sua domanda non è accolta. Quello che invece succederà è che qualche mio collega invidioso batterà dal giudice dicendo ma anch'io sono bravo e anch'io voglio quel contributo. Quella legge è una legge ad personam che sarebbero vietate dall'ordinamento e di conseguenza è una legge che va contestata perché mi esclude da quel beneficio. Se io dimostro che sono altrettanto bravo di Roberto Bingi, che non è facile, ma se io riesco a dimostrarlo falsificando i dati ovviamente, posso andare dal giudice chiedendo un'estensione del beneficio. E questo è l'unico interesse che sia processualmente accettabile. Capite? Per cui chi agisce, agisce sempre per allargare la sfera delle prestazioni, che siano anche prestazioni non finanziarie non importa. E di conseguenza, quando arriva la Corte è quasi sempre stimolata a sentenze additive, nel senso che viene aggiunta una qualche prestazione. Io sto ricorrendo contro una legge che mi esclude da un beneficio per la prima casa, è quello che chiedo alla Corte, è una pronuncia che aggiunga prestazioni, che mi assicuri quel beneficio. Per questo poi la giustizia costa, tutto il meccanismo della giustizia tende a dilatare la spesa pubblica, perché è fatto per estendere i diritti. Allora la Corte Costituzionale che tipo di percorso fa per rispondere a queste istanze? Si dice che il giudizio della Corte sia un giudizio a base triangolare, abbia una struttura triangolare. Io sono non è la norma 1, diciamo che io sono nella situazione 1. Sono un disgraziato che deve trasferirsi per lavoro e si compra la casa. Come tale sono soggetto a un trattamento di una norma 2 che mi esclude dai benefici per la prima casa. Io dico, io c'ho diritto ad essere qualificato come parte di coloro che beneficiano di un certo trattamento privilegiato. La Corte la prima cosa che fa è va a esaminare questa disposizione. prende la legge che si intitola Contributi per la prima casa e si interroga sul senso di questa legge, ossia sulla sua ratio, su quale sia la ratio legis. Adesso noi possiamo molto discutere su quale procedimento mentale faccia la Corte per passare da una disposizione alla sua ratio, però attenzione che questo è un passaggio cruciale. Tolgo questo stupido esempio sulla prima casa e vi porto un esempio storico, su cui torneremo più volte in questo periodo. Televisione, regime televisivo. Il codice postale pre-guerre poneva, già vi ho accennato, una situazione di monopolio televisivo. La prima sentenza della Corte Costituzionale fine anni 60, proprio del 59 e del 60, affronta il problema del monopolio televisivo e dice le testuali parole: il monopolio televisivo è legittimo perché? Ratio. Perché la ratio del monopolio pubblico è evitare il monopolio privato. E cioè il mercato televisivo non può essere un mercato concorrenziale per il semplice fatto che le bande riservate all'Italia sono limitate, sono solo 6, e i costi di impianto di una televisione sono talmente alti che difficilmente ci sarebbero molti imprenditori privati che possono investire la spesa, e di conseguenza elevatissimo sarebbe il rischio di un monopolio privato. Di fronte al rischio di un monopolio privato, dice l'articolo 43 della Costituzione, si può costituire un monopolio pubblico. Se sono servizi essenziali come quello televisivo, è meglio che il monopolio sia tenuto dalla mano pubblica, perché la mano pubblica può essere soggettata a regole. Per esempio non far vedere Emilio Fede la televisione. Il monopolio privato no. Per cui il monopolio pubblico si può dire pluralismo, controllo parlamentare, tutta una serie di cose molto difficili, ma che invece sul monopolio privato non si possono realizzare. Allora, in questa prima sentenza la Corte giustifica una certa fattispecie, una certa norma, quella sul monopolio pubblico, in base a una ratio, che diventa il suo punto di vista. Occhio, con le ciglia. Il punto di vista da cui si guardano le cose. Dal punto di vista della ratio, la norma è legittima. Dal punto di vista della ratio è il rischio del monopolio privato e quindi l'esigenza della mano pubblica. Questo è l'obiettivo della legge ed è un obiettivo razionalmente perseguito. Cioè, quello che interessa la Corte è che ci sia un nesso di congruità strumentale, per cui lo strumento, il mezzo normativo, lo strumento normativo, sia congruo rispetto al fine, cioè alla ratio, che ci sia un rapporto di congruità. Non è una legge stupida, non è una legge stupida perché prevede un monopolio pubblico per il rischio del monopolio privato. Segue tutta una serie di argomenti per dimostrare l'attendibilità di questo nesso strumentale. Situazione del mercato, numero di bande, convenzioni internazionali sulle frequenze radiotelevisive, assegnazione agli stati, eccetera. Tutta una sentenza che anche riguarda aspetti in qualche modo scientifici o economici del mercato della televisione, dato questo quadro della realtà, risulta non incongruo prevedere un monopolio pubblico per evitare la concentrazione in mano a un monopolista privato. Vedete, l'operazione che fa la Corte è un'operazione che fa su qualsiasi legge, e cioè quello di capirne il senso, la ratio, il principio. Se io do contributi per la prima casa e solo per la prima casa, qual è il senso di questa legge? Qual è l'obiettivo che vuole raggiungere il legislatore? Promuovere la diffusione della proprietà privata. evitare che questa diffusione si confonda con speculazioni edilizie di chi è un agente di molte case oppure di chi ha case per le vacanze, eccetera. Si costruisce un'interpretazione di quella che è la ragione oggettiva, non dello scopo che aveva il legislatore. Lo scopo, la mens legis, l'intentio legis, quello che aveva in testa il legislatore, è una cosa storica che non importa. La ratio legis è il fine oggettivo, quello che oggi giustifica la permanenza di quella legge. Perché se questa congruità non c'è, se il fine non si trova, quella è di per sé una norma illegittima. Come si fa a giustificare una norma che limita l'iniziativa privata nel campo televisivo se non c'ha una sua ratio, una sua giustificazione attuale? È una limitazione della libertà di iniziativa economica priva di giustificazione e come tale illegittima, cozza con l'articolo 41 che protegge l'iniziativa economica, capite? Ogni legge deve avere una sua giustificazione, perché se no è una legge irrazionale, palesemente irragionevole, è una limitazione della libertà degli individui non giustificata. Per cui questo nesso di congruità o è dimostrato, e sarebbe di conseguenza costruire la ratio legis, o se no il ragionamento della Corte è già finito, dichiara illegittima la norma impugnata e finita, senza neanche dare un'additiva, dichiara illegittima, fine dei contributi della prima casa. Naturalmente le leggi di solito hanno una ratio e l'arte dell'interpretazione sta appunto a costruire esattamente questo principio, questa ratio. Una volta che la si è identificata, quello diventa il punto di vista da cui si guarda la realtà. Dal punto di vista, mi chiude quella porta per favore, qualcuno di giù mi chiude quella porta. Operazione complessa, non ce possiamo fare. E una volta identificata la ratio legis, si riesce a capire che cosa sta dentro la ratio legis e che cosa sta fuori la ratio legis. Cioè, se la mia domanda di estendermi quel trattamento sia giustificata in rapporto alla ratio legis. Perché questo è quello che io chiedo. Allora, esisteva la norma sul monopolio televisivo, arriva un imprenditore. E l'imprenditore dice: buongiorno, mi hanno sanzionato perché io ho aperto una televisione via cavo. La televisione via cavo, per quale motivo è vietata? Cioè, perché si oppone a me, imprenditore di televisione via cavo, una norma che è giustificata essenzialmente per le limitazioni economiche nonché di convenzione internazionale che riguarda la televisione via etere? Se questa è la razza del monopolio, la limitazione delle frequenze, io che non lavoro su frequenze ma lavoro via cavo, non c'ho nessun problema di incompatibilità. E quindi vi chiedo di escludermi dal divieto di esercizio della mia libertà imprenditoriale, di non applicarmi la norma sul monopolio. Questa è la sentenza 202 del 76, una di quelle che ha distrutto il monopolio televisivo, proprio due o tre sentenze in questo arco di anni. La Corte percorre di nuovo il suo ragionamento. Il suo precedente del 59, del 1960, che aveva teorizzato il monopolio pubblico basato essenzialmente sulla scarsità di risorse frequenze, dice: ma qua non c'è un problema di scarsità di risorse frequenze, e di conseguenza il ricorrente ha ragione. Quindi dichiaro illegittima la norma nella parte in cui non consente a un imprenditore privato che trasmette via cavo di esercitare la sua impresa televisiva. Sentenza additiva. Ed è una sentenza additiva che deriva essenzialmente da un ragionamento basato sulla eguaglianza. Cosa c'entra l'eguaglianza? C'entra l'eguaglianza perché quello che lamenta l'imprenditore è di essere trattato lui imprenditore di a cavo, ugualmente rispetto agli altri imprenditori televisivi, pur avendo un elemento di diversità, di non insistere sulle frequenze etere, ma trasmettere via cavo. Per cui viene trattata in maniera uguale situazioni diverse, oggettivamente diverse, dove l'oggettività della diversità non è naturalisticamente concepita, ma è concepita guardando dal punto di vista della ratio legis. Capite il meccanismo? È solo dal punto di vista della ratio legis, del principio, dell'obiettivo attuale della legge, che si può capire che cosa è giusto tenere dentro e che cosa è invece ingiusto tenere dentro. Parlo di giusto, perché è una valutazione di tipo, come dire, anche di razionalità, non di stretto diritto. È ragionevole? Sta nel nesso di strumentalità vietare l'impresa a un imprenditore via cavo? No. È da questo nesso di strumentalità che si può valutare la ragionevolezza o la non ragionevolezza delle classificazioni, delle fattispecie normative. È solo dal punto di vista del ratio legis. Vi vedo un po' perplessi. Discorso difficile? È apparentemente difficile, sì. In realtà non lo è. È difficile da spiegare più e di conseguenza da capire. Proviamo con un altro esempio e vediamo se funziona. Il solito esempio delle permessi per l'allattamento. Funziona anche quello, meraviglia. Io c'ho una norma che mi dice che mammina può stare a casa con il pupo. Può stare a casa per il pupo per dargli il latte. Io sono invece un maschietto e che voglio sostengo che questa norma è ragionevole. Notate che tocca anche il nucleo duro, la discriminazione per sesso. Dico, è ragionevole che la legge consenta solo a mammina starsene a casa e non anche a me, considerando che mammina in realtà non c'ha latte. Capita, la latteria è chiusa. Come vedete, io sto chiedendo ancora una volta l'estensione di un beneficio. C'è una fattispecie che descrive i soggetti che stanno dentro. La Corte va a capire la sua ratio e dice: la ratio di questa norma qual è? È una norma a protezione del latte materno? No, è una norma che è a protezione innanzitutto dell'interesse del pupo ad avere qualcuno che gli dice che bello, che bello, che bello che sei. In secondo luogo, le sue esigenze alimentari. Questo è ciò che rende razionale la norma, e cioè congrua nel suo rapporto mezzo-fine, nella sua relazione mezzo-fine la norma è congrua, punta a un bisogno del minore, del neonato, di essere bagliato, di sentire l'affetto attorno a sé, di non essere lasciato solo davanti alla televisione già a 15 giorni a guardare Bruno Vespa, e sono robe che lasciano il segno per il resto della vita, e poi anche a soddisfare i suoi bisogni alimentari. Bisogni alimentari, bisogni affettivi. Di per sé è illogica questa norma? No, anzi, dal punto di vista della Corte è talmente forte questo nesso che giustifica la norma anche se va contro il nucleo duro. Perché? Perché qui si parla di discriminazione in base a sesso. È una norma che pensa soltanto a ritagliare un privilegio, se proprio un privilegio è, in capo la donna, e quindi discrimina i soggetti beneficiari in base al sesso. Come tale deve essere sottoposta anche a uno strict scrutiny, cioè a un giudizio, a uno scrutinio, a una valutazione più rigorose. C'è il sospetto di violazione della parte dura del divieto di discriminazione. Però il nesso è talmente naturale, si chiama maternità, che la Corte non ha difficoltà a dire sì, la norma ha una sua logica. Ciò che per lo più accade, id quod plerunque accidit, ci porta a ritenere che, visto che la mamma ha un fenomeno glandolare che spezza latte, questo va sfruttato per alimentare il pupo. E quindi le due cose stanno bene insieme. È bene fare il legislatore a prevedere che sia in linea di massima, di regola, di norma, nella generalità dei casi, la madre sta a casa. Ma questa è una ratio, come vedete, che identifica e stringe il campo di giustificazione di questa norma, la delimita. Questa norma è giustificata se e soltanto se c'è il latte, perché se non c'è il latte non c'è nessun problema, non c'è nessuna ragione per cui a casa sia tenuta a stare la madre invece del padre. Per cui se io dimostro che la madre è impedita, in carcere, bla bla bla, o se il figlio è adottivo, io riesco a dimostrare che ho diritto ad essere incluso, perché c'è la stessa ratio, il triangolo si chiude. Io sono nella stessa posizione della madre se per qualche ragione non si produce il latte in casa, che lo produce lei. Da questo punto di vista non c'è più la ragionevole discriminazione tra le due situazioni e io devo essere parificato, devo essere incluso. E questo è il giudizio di ragionevolezza. Dal punto di vista tecnico, quando io ricorro al giudice, gli prospetto una sentenza additiva, gli chiedo, sollevi la questione della Corte e la sollevi dichiarando l'illegittimità della legge nella parte in cui, a queste condizioni, che sono le mie, non mi si estende il beneficio. Quindi chiedo una pronuncia additiva. Il giudice fa la sua ordinanza e nella sua ordinanza, dice la Corte, deve sempre indicare il verso dell'addizione, cioè che cosa si vuole ottenere, quale norma si deve estendere. Cosicché la Corte nella sua valutazione riesce a capire qual è il nesso, qual è la giustificazione, qual è la ratio della norma attaccata e se da quel punto di vista, di quella ratio, sia ragionevole o non lo sia, includere la mia situazione. È un giudizio di ragionevolezza, per l'appunto, che non è un giudizio che si può basare su calcoli matematici, un giudizio, come dire, valutativo. È ragionevole o non è ragionevole? Ci sta o non ci sta? Ha senso? Ci sono elementi che pesano in questa valutazione, ci sono elementi pro e contro. Quali sono gli elementi che assimilano le due situazioni? Questo lo posso capire soltanto una volta che ho costruito la ratio legis, cioè il punto di vista da cui guardare le cose, lo scopo della legge. Se lo scopo della legge è l'assistenza del figlio, è chiaro che i due genitori diventano identici. Più si sposta l'ottica della legge verso l'assistenza del figlio, più i due genitori sono identici, che significa che se il figlio cresce, non è che la mamma c'ha il latte fino al quarto anno, al ventesimo anno, no? La latteria si esaurisce. Da questo punto di vista, man mano che la latteria si esaurisce, la ratio legis si appanna. Se il figlio ha 10 anni, non c'è nessuna ragione per cui la madre stia a casa e non il padre, no? Allora voi capite che questo problema è un problema di buonsenso in larga parte. È giustificabile questa differenziazione? Se cominciamo dal giorno della nascita, giorno zero, e arriviamo ai 18 anni, ci sono una serie di punti, forse 18 anni possiamo anche togliere, diciamo 2 anni per sicurezza, ci sono dei punti per cui all'inizio uno può dire il giorno dopo del parto è meglio che sta a casa la ragazza, perché insomma, forse c'è anche il problema della sua salute, no? Ma il problema della sua salute, del suo benessere, eccetera, scema man mano che ci si allontana dal parto, sperando che il pupo dorma la notte. Ma se il pupo non dorme la notte, il problema è entrambi i coniugi, per cui non è opponibile. I problemi della maternità, che sono classicamente della donna fino a prova contraria, sono problemi che reggono fino a un certo punto. Dopo un tot periodo dal parto tutto si è risistemato. Diciamo che dopo un mese lei può tornare tranquillamente a lavorare. Ecco, però c'è il problema dell'allattamento. Quanto dura il problema dell'allattamento? Man mano che ci allontaniamo, diminuisce la giustificabilità. Cioè il punto di vista della ratio legis diventa tale per cui le due cose si avvicinano sempre di più. Man mano che si allungano i tempi, sempre di più si giustifica la vicinanza delle due fattispecie. E questa è una cosa che si valuta essenzialmente badando a dati, spesso anche a dati scientifici. Perché no? Ci sono sentenze della Corte che si basano su dati scientifici. Per esempio quelle sulla televisione. Sono basate su dati portati dai giudici, su documenti prodotti dalle autorità di vigilanza televisiva, che ti dicono per esempio che cosa vuol dire una frequenza, come si esauriscono le frequenze, quante frequenze si sono disponibili, quanto sono i costi di impianto di un sistema televisivo, com'è il mercato della televisione, perché ovviamente una legge vive nella realtà, vive necessariamente nella realtà, e per cui non può essere valutata la ragionevolezza se non collegata alla realtà, e la realtà cambia. Per cui ciò che poteva essere ragionevole una volta, oggi non è più ragionevole. Per esempio è cambiato il diritto di famiglia, è cambiata la famiglia in Italia. Quello che poteva essere una norma ragionevole perché fotografava una famiglia tradizionale degli anni 50, oggi farebbe ridere i polli. E di conseguenza la stessa norma che allora aveva una ratio giustificativa, oggi non ce l'ha più, è cambiata. Quello che si chiama l'anacronismo, il cambiamento dei fatti. Cambiata la tecnologia, l'arrivo dell'informatica ha cambiato per sistemi di comunicazione? Accidenti! Allora tutto quello che poteva essere ragionevole con la tecnologia degli anni 50, 60 e 70, oggi lo è molto meno, o forse per niente. Perché sono cambiati i dati di fatto, per cui la stessa norma non ha più l'astuso della sua stessa giustificazione di quando è stata creata. Vedete come questo meccanismo di ragionevolezza rende molto adeguate ai fatti la giurisprudenza della Corte, di conseguenza anche molto contestabile, molto soggetta ad errore. Bene, a domani.